Dobbiamo proseguire nella lettura del nostro libro e naturalmente approfittare di tutti i tempi disponibili perché la parola che ascoltiamo trovi dimora in noi e quindi accogliamo tutte quelle sollecitazioni che man mano ci mettono in discussione, ci aiutano a contemplare orizzonti nuovi, anche certamente ci suggeriscono strade di conversione che si aprono sempre nella vita nostra quando diamo spazio alla parola di Dio. Ed ecco, tutto sempre ci coinvolge in una storia d'amore che è più grande di qualunque nostro progetto e di qualunque nostro fallimento. Capitolo 13. Vi dicevo già ieri sera, qui abbiamo a che fare con una digressione. Dopo quella sezione, nel contesto della terza parte del discorso, l'opera pedagogica della sapienza nella storia umana, terza parte, prima sezione, le regole fondamentali della pedagogia sapienziale. Ne riparleremo a partire dal capitolo 16, perché in questi tre capitoli, 13, 14 e 15, il nostro maestro ci propone una riflessione piuttosto intensa, e vale la pena che ne approfittiamo, sul tema della idolatria. Non mi perdo in chiacchiere, prendiamo subito contatto con il testo. Intanto teniamo conto di una distinzione che per il nostro maestro significa suddividere il fenomeno dell'idolatria in tre tipologie. La prima e la terza di queste tre tipologie se le sbriga abbastanza rapidamente, poi quella centrale, la seconda, è quella che occupa uno spazio molto abbondante e anche quindi attira la sua attenzione e naturalmente coinvolge la nostra. Prima tipologia di idolatria, le forze della natura. Sono 9 versetti che subito leggiamo nel capitolo 13. Seconda tipologia, i prodotti dell'attività umana, l'iniziativa umana. E ne avremo fin verso la fine del capitolo 15, ultimi due versetti del capitolo 15, terza tipologia, e se la sbriga rapidamente, ma lascia in sospeso una questione, gli animali. Gli animali, e d'altronde vedete siamo in contatto con quel mondo, quell'ambiente, quella cultura in cui per l'appunto gli animali assumevano un valore sacro. Comunque sia, prima tipologia, ecco, fino al versetto 9, leggo: davvero stolti, stolti, per natura tutti gli uomini, che vivevano nella ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Dunque il nostro maestro compiange una umanità che rinuncia a compiere il passaggio dalle creature al creatore. Una ignoranza, dice qui, che riguarda colui che è, colui che è. Ricordiamo tutti come il Signore si presenta a Mosè quando si prostra là dove il roveto arde senza consumarsi. E dunque questo mancato passaggio dalle opere a colui che di quelle stesse opere è l'artefice. Leggo il versetto 2: o il fuoco, o il vento, o l'aria sottile, o la volta stellata, qui il movimento delle stelle, o l'acqua impetuosa, o i luminari del cielo, che sarebbero il sole e la luna, considerarono come dei reggitori del mondo. Dunque, qui richiamo principi che nella cultura greca tradizionale sono gli elementi essenziali dell'universo: il fuoco, l'aria, l'acqua. Qui ci manca la terra, ma in realtà ci sono i movimenti delle stelle, e in quanto quei movimenti danno la misura del tempo, e il tempo è la misura di ciò che avviene sulla terra. I movimenti stellari, segni interpretativi di quello che avviene sulla terra. Dunque, gli elementi fondamentali dell'universo. In più si aggiungono le lampade che sono appese nel cielo, il sole e la luna, che sono creature. Il nostro maestro ce lo ricorda con una nota di stupore per il fatto che creature che peraltro sono così preziose e così affascinanti, ma vengano considerate come protagoniste di una vicenda che consente ad esse, creature, niente meno che di reggere il mondo. Considerano come dei reggitori del mondo queste realtà che sono soltanto creature. Ma sono realtà dotate di una bellezza affascinante, non c'è dubbio, è la creazione. E insiste, se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza, attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Dunque, è mancato questo confronto tra le qualità delle creature e la realtà del creatore, la bellezza, ciò che è forza che dall'interno regge, sviluppa, promuove gli eventi del creato, l'armonia in questo contesto. E allora il nostro maestro si rende conto che tutto questo suscita stupore, uno stupore che incanta, ma com'è possibile, dice, che non siano risaliti all'autore? Ricordate l'aggettivo che introduceva questa sezione: davvero stolti, mattei. Più che stoltezza, qui è la vanità, come se questa ammirazione per il creato, che giunge addirittura a attribuire a delle creature titoli divini, è uno spreco, è una vanificazione, è uno sciupio. Trasporto affettivo così generoso per delle creature, quando sviluppa questa contemplazione del creato nella ammirazione per il creatore, nella risposta a quella iniziativa che è creatrice di tutti questi motivi di stupore, di incanto, di affascinamento che sono nel creato. E allora conclude qui la brevissima sezione, dal versetto 6 al versetto 9, dicendo: tuttavia per costoro, vedete, ha detto uno spreco questa divinizzazione delle creature. Tuttavia, vedete, un rimprovero moderato, dice il nostro maestro, per costoro leggero è il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo, perché comunque questi tali dimostrano che sono alla ricerca di Dio, che vogliono trovare Dio, ma occupandosi delle sue opere compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle, non c'è dubbio, e si ingannano, affascinati, rimangono inchiodati nell'alone di splendore che le creature di questo mondo emanano. Ed ecco, le cose vedute sono tanto belle. Dunque, il rimprovero leggero, comunque, versetto 9, 8, neppure costoro però sono scusabili. Un rimprovero moderato, non è questo il motivo per scusarli, perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il padrone, il signore dell'universo? Prima sezione, l'idolatria che divinizza le forze della natura, le creature nella meravigliosa composizione del creato. Seconda tipologia, ed è quella a cui il nostro maestro dedica la gran parte della sua riflessione, da qui, versetto 10 del capitolo 13, fino al versetto 17 del capitolo 15, vediamo di sbrigarci. Infelici, adesso uso un altro aggettivo, prima diceva matei, stolti, dice svaniti, no? Storditi, quei tali che sciupano le loro capacità interpretative nel rapporto col reale, si fermano alle creature e non al creatore di tutto. Adesso dice infelici. Questa idolatria è causa di infelicità, dice Taleppoli, infelici. È l'idolatria rivolta ai prodotti dell'attività umana, e vedremo che esattamente il nostro maestro pone attenzione a questa attività umana, l'iniziativa umana, il soggetto umano che in realtà operando divinizza se stesso. E allora leggo da prima una certa descrizione della idolatria di cui lui ci sta parlando. Da qui adesso per tappe arriviamo al versetto 11 del capitolo 14. Infelici sono coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamarono dei i lavori di mani d'uomo, oro e argento lavorati con arte, immagini di animali oppure una pietra inutile, opera di mano antica. Questo è il motivo dell'infelicità che subito il nostro maestro vuole mettere in evidenza. L'iniziativa umana che dice lui, conferisce alla speranza un odore di morte. Infelici sono coloro le cui speranze sono in cose morte. E poi parla appunto dell'opera umana, i lavori di mani d'uomo, una operosità geniale, comunque non c'è da dubitarne, che si esprime attraverso la diversità dei materiali utilizzati, delle figure disegnate, eppure lui ne parla come di una, dice qui, un inutile ingombro di cose vecchie, di roba vecchia. Un odore di morte avverte in questa attività umana che, ripeto, manifesta delle sue competenze certamente singolari, ma è come un soffocamento della speranza, di quella speranza che è desiderio che apre la nostra vocazione alla vita, alla totalità e alla pienezza delle relazioni. Mentre invece, vedete, il caso che sta considerando è il caso in cui la nostra interiorità umana è avvinghiata a se stessa, è ripiegata su se stessa, è ricurva nel compiacimento di sé. Ma è semplicemente il primo versetto. Andiamo avanti, dal versetto 11. Se insomma, adesso descrive. Se insomma un abile legnaiolo, segato un albero maneggevole, ne rasca con diligenza tutta la scorza e, lavorando con abilità conveniente, ne forma un utensile per gli usi della vita, raccolti poi gli avanzi del suo lavoro, li consuma per prepararsi il cibo e si sazia. Dunque, il lavoro di questo legnaiolo è un lavoro stimabile, come no? C'è di mezzo l'abilità dell'artigiano che da quel albero tagliato, e anche questo non è un gesto da trascurare, e poi sa lavorare, sa trarne un utensile che certamente è utile per la vita umana, per la vita domestica. È un artigiano, è anche un po' un artista, e il nostro maestro ammira il lavoro e ne parlerà tra poco in maniera molto appassionata, parlerà proprio del valore da attribuire al lavoro umano. Bene, dunque sono rimasti degli avanzi che vengono usati per il fuoco, per bruciare là dove poi si cucina, i fornelli o cose del genere. Ecco, soltanto che adesso c'è un altro avanzo ancora, versetto 13. Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla, legno distorto e pieno di nodi, lo prende, lo scolpisce per occupare il tempo libero. Senza impegno, per diletto, gli dà una forma, lo fa simile a un'immagine umana, oppure a quella di un vile animale, lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie, ricopre con la vernice ogni sua macchia, poi lo pone sul muro fissandola un chiodo in una nicchia e provvede perché non cada, ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé. Esso infatti è solo un'immagine e ha bisogno di aiuto. Ecco, il nostro maestro dice: adesso siamo alle prese con il lavoro di quel tale che produce ciò che è inutile. Eppure è un prodotto realizzato con un impegno piuttosto energico, risoluto, intraprendente, c'è di mezzo anche tanta fantasia, vedete qui, senza impegno, per diletto, espressioni che rimandano ancora una volta alle capacità umane di pensare, di immaginare, di modellare, di dare spazio alla fantasia. Ma una realtà inconsistente, una realtà inutile, dice il nostro maestro. E vedete qui, inutile è l'oggetto che adesso è stato sistemato in quella certa posizione, ma questo è un modo di procedere che rende inutile l'attività umana, che banalizza, che avvilisce, che mortifica, che degrada l'attività umana. Leggiamo i versetti che seguono. Eppure, adesso, versetto 17, in queste condizioni, l'esercizio della preghiera, che diventa essa stessa un fenomeno idolatrico, uno spreco di quella emotività che scaturisce dall'iniziativa umana, che l'accompagna, che in certo modo anche la dimensiona, ma una emotività superflua, una emotività inutile, a vuoto. Eppure, quando prega per i suoi beni, per le sue nozze, per i figli, non si vergogna di parlare a quell'oggetto inanimato. Per la sua salute invoca un essere debole, per la sua vita prega un morto, per un aiuto supplica un essere inetto, per il suo viaggio chi non può neppure camminare, per acquisti, lavoro e successo negli affari chiede abilità a uno che è il più inabile di mani. Sono sei controsensi della soggettività umana che si esprime attraverso quella certa attività, ma in realtà dentro ha un circuito tale per cui essa è ripiegata su se stessa. La vita dei figli parla un oggetto inanimato, per la salute si rivolge a un essere debole, e così via, controsensi. E il nostro maestro ironizza un po', c'è qualcosa di grottesco in questo comportamento, per come egli osserva le cose, e d'altra parte, vedete, procedendo nella sua riflessione, poi dimostra che in realtà non è soltanto motivo per fare dell'ironia, qui ci sono di mezzo problemi seri. Questo spreco della iniziativa umana che si abbarbica a se stessa, che si accartoccia su se stessa e che si abbraccia da sola all'interno di quella che è una spirale di morte, dove la vita non funziona, perché la vita sta nelle relazioni che aprono contatti, che instaurano modalità di incontro, di accoglienza, di affidamento, e non è così. Allora insiste, siamo alle prime del capitolo 14, sempre in questa prospettiva di descrizione dell'idolatria. Leggo il versetto 1, anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge, implora un legno più fragile della barca che lo porta. Dunque la scena è chiaramente espressa. Il viaggio, la barca, una nave, un bastimento. Notate bene che la nave che affronta il mare aperto è il grande prodotto della tecnologia nel mondo antico, Non c'è un prodotto tecnologico più importante, più complesso, che implica competenze diverse, esperienze maturate nel corso di tante generazioni. Costruire una nave, una nave che porta un carico, una nave che porta dei passeggeri, una nave che congiunge una sponda del mare con l'altra sponda, qui è il mare Mediterraneo, quello è il mare che è divenuto il grande cimitero della nostra generazione. Ebbene, insomma, affrontare il mare non è mica un... c'è una nave, ecco. E allora dice... la devozione idolatrica dedicata a un legno, dice, che è più fragile di quell'altro legno, anche in questo caso c'è di mezzo un legno, ma lavorato in maniera tale da diventare una imbarcazione. E prosegue. Questa, infatti, la barca, l'imbarcazione, quell'altro legno, usa i termini in maniera tale giocare proprio su questo doppio significato, il legno come materiale lavorato, il legno come l'imbarcazione in grado di affrontare il mare. Ebbene, questa infatti, l'imbarcazione, fu inventata e adesso parla del lavoro umano, e ne parla con vera ammirazione. Come si è arrivati a costruire una nave? Fu inventata dal desiderio di guadagno, fu costruita da una saggezza artigiana, ma la tua provvidenza, o padre, la guida, perché tu hai predisposto una strada anche nel mare, un sentiero sicuro anche tra le onde, mostrando che puoi salvare da tutto, così che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza. Vedete, il nostro maestro ricostruisce qui in maniera molto sommaria la dinamica che rende efficiente il lavoro, prestigioso il lavoro, ammirevole il lavoro. Si parte da quel che lui chiama qui il desiderio, l'orexis. C'è un impulso che diventa capacità di progettare, che diventa capacità organizzativa, che diventa predisposizione del materiale, che diventa accumulo di competenze. C'è un desiderio. Poi dice c'è la saggezza artigiana, c'è una technitis, ci vuole una competenza. Quanto ce n'è voluto per formarla questa competenza, che poi è una competenza polivalente, una competenza plurima, una competenza condivisa, lavoro. E poi dice c'è un terzo elemento, che è la pronia, la tua provvidenza, o padre, la provvidenza paterna di Dio, perché un'imbarcazione costruita con tante premesse, con tanta attenzione, con tanta dimostrazione di competenze acquisite in base a molteplici esperienze pregresse, comunque è un'imbarcazione che viene affidata a una provvidenza. Che c'è sempre l'impatto con l'imprevisto, con le situazioni originali, con ciò che dipende da un equilibrio che la tua provvidenza governa. E infatti è la tua provvidenza che guida. Tu hai predisposto una strada anche nel mare, un sentiero sicuro anche tra le onde, per cui il lavoro umano, vedete, è costantemente esposto all'incontro, al dialogo, in qualche modo anche al discernimento di un contesto dove gli eventi assumono una fisionomia che appartiene a un'economia del gratuito. Un lavoro sincero, un lavoro energico, un lavoro risoluto, un lavoro competente, un lavoro maturo, in un contesto che è sempre aperto su orizzonti nuovi, laddove comunque non manca mai l'incertezza, il rischio dell'inconveniente, la possibilità dell'incidente, ma la tua provvidenza, e la tua provvidenza rende possibile il viaggio anche in mezzo alle onde più tempestose, e addirittura sulla nave possono viaggiare anche quelli che non hanno competenze marinare. Fino a qui il versetto 4. E allora prosegue. Tu non vuoi, non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili. Per questo gli uomini affidano le loro vite anche a un minuscolo legno e attraverso i flutti con una zattera scampano. Anche in principio, mentre perivano giganti superbi, la speranza del mondo, qui è un richiamo a Noè, la speranza del mondo, rifugiatasi in una barca, lasciò al mondo la semenza di nuove generazioni grazie alla tua mano che la guidava. Il nostro maestro sta parlando del lavoro, e c'è sempre questa nota avventurosa nel lavoro umano che va incontro a una situazione misteriosa dove la gratuità dell'iniziativa di Dio è operante, qualunque sia il lavoro. In questo caso è niente meno che l'allestimento di un battello che deve attraversare il mare, e in ogni modo sta dicendo, vedete qui fino al versetto 6, ecco, questa è l'attività umana che produce ciò che è utile, ciò che è benefico per la vita degli uomini e per la vita degli uomini sprovveduti, quelli che non conoscono come governare una nave, eppure viaggiano su quella nave. Vedete, il lavoro è per promuovere la vita, il lavoro è per sostenere anche le situazioni di debolezza, il lavoro utile e benefico. E il richiamo al caso di Noè non è affatto fuori luogo. Anche qui, vedete, non fa nomi, non li ha mai fatti né li farà. Il caso esemplare, la costruzione di quell'arca, che fu un'impresa tale da garantire la continuità della storia del mondo, superando tutte le forme di presunzione che diventano motivi di disordine, di corruzione, di catastrofe, che qui sono da richiamare attraverso l'immagine dei giganti. I giganti di cui peraltro si parla nel libro della Genesi all'inizio del capitolo 6, fenomeni di gigantismo, ma senza andare tanto per il sottile. Bene, il gigantismo è sconfessato, non è quello che distrugge il mondo, ma in quel contesto catastrofico l'arca galleggia, e l'arca è stata costruita col lavoro, non è che l'arca è un regalo che discende dal cielo. Noè è patrono dei lavoratori. Il vero patrono dei lavoratori non è San Giuseppe, è Noè. Noè. E Noè ha costruito un'arca in un contesto in cui il mondo andava a rotoli, e lui ha costruito un'arca. Il Signore gli ha fatto così, e man mano il Signore poi gli spiega a cosa servirà quella, ma lui l'ha costruita. E dunque, ecco, questa è l'impresa del lavoratore che fa, costruisce, dà vita alla storia del mondo. È il lavoro. Ma sbugiardato e rimosso e cancellato il gigantismo. Mentre perivano giganti superbi, la speranza del mondo, rifugiatasi in una barca, lasciò il mondo, eccetera. Ecco, il lavoro. Soltanto che adesso abbiamo a che fare con l'idolatria. E l'idolatria, per il nostro maestro, è proprio l'iniziativa umana che, vedete, inquina il lavoro. avvilisce il lavoro. Dice il versetto 7: benedetto il legno con cui si compie un'opera giusta, sarebbe l'arca di Noè, esemplare a questo riguardo, ma maledetto l'idolo, opera, e anche l'idolo è un legno, è lavoro, ma opera di mani, e chi lo ha fatto? Questi perché lo ha lavorato, quello perché corruttibile è detto Dio. L'empio? No, ho soltanto una riga. Perché sono ugualmente in odio a Dio, l'empio e la sua empietà. L'opera e l'artefice saranno ugualmente puniti. Perciò ci sarà un castigo anche per gli idoli dei pagani, perché tra le creature di Dio sono divenuti un abominio e scandalo per le anime degli uomini, laccio per i piedi degli stolti. Vedete, qui adesso la descrizione, così come il nostro maestro ce l'ha voluta proporre, giunge al suo contenuto essenziale, quello a cui voleva condurci. L'iniziativa umana corrompe la realtà del creato, corrompe anche il legno, che in sé per sé è il legno, ed è realtà che appartiene al disegno del creatore, dotata anch'essa comunque di un suo prestigio, di un suo valore, di una sua bellezza. Mentre invece l'iniziativa umana fa di quel legno una manifestazione divina, un valore sacro, un idolo, e questo, vedete, è un motivo di avvilimento per il legno. Offende Dio bestemmiandolo nell'idolo, ma è la maledizione del lavoro. Ricordate che fin dal capitolo 3 del Genesi la maledizione del lavoro, l'idolatria laddove è la devozione dedicata al prodotto dell'attività umana, all'attività umana, è la devozione che nel vissuto umano, devozione ed è il termine che ci rimanda a un ambito religioso, ma è una devozione che nel vissuto umano perpetua la maledizione. La maledizione del lavoro. E vedete, il lavoratore viene ridotto in questo modo al ruolo di colui che è artefice dell'inutile. Intanto bene, queste non sono cose lontanissime da noi, perché nella nostra società moderna, chiamiamola così, nella nostra cultura e anche nel nostro modo di ragionare sul lavoro, produrre l'inutile sembra essere una gioiosa, grandiosa, commovente espressione di successo sociale. Il lavoro per la vita e per la vita degli sprovveduti è benedetto, se no è maledetto, perché è il lavoro per l'inutile. Il lavoro diventa, vedete, impedimento alla vita, dice qui, diventa una catena, appunto, è un fenomeno schiavistico. Ci sarà un castigo anche per gli idoli dei pagani, dice il versetto 11, perché tra le creature di Dio sono divenuti un abominio e scandalo, è un impedimento, è un inciampo, un intralcio, per le anime e la vita. Il lavoro al servizio dell'inutile, del superfluo. La nostra storia contemporanea a questo riguardo è proprio divenuta un immenso scenario dove il superfluo trionfa. E vedete l'imbroglio il lavoro, ma per produrre cosa? Per produrre ciò di cui non c'è bisogno, ciò che appesantisce, ciò che avvilisce, ciò che stringe, ciò che schiavizza, produrre inciampi, intralci, una catena che paralizza i movimenti, spezza le relazioni, che poi è la negazione di quel viaggio meraviglioso per il quale noi siamo stati convocati, di cui il nostro maestro ci sta parlando. L'avvilimento del lavoro umano, ecco, l'idolatria, dove vedete che non è semplicemente la questione di quella statuina, quell'immaginetta, quella cosa appesa al muro, eccetera, ma è la relazione che è espressione di questa dinamica interiore che si chiude in se stessa, in una logica di autocompiacimento, di autorealizzazione, che in realtà è una logica autodistruttiva, è la logica che raccoglie tutte le capacità umane di lavorare con soluzioni meravigliose e affascinanti, ed ecco, tutto ritorna all'interno di una misura di morte, di una maledizione che intrappola la nostra condizione umana. Di seguito, adesso, dal versetto 12. Il nostro maestro vuole riflettere sulla origine dell'idolatria, l'origine. Da qui arriviamo al versetto 21, poi vediamo come proseguire. Dice: l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione. La loro scoperta portò la corruzione nella vita. Essi non esistevano al principio, né mai esisteranno. Entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo. Per questo è stata decretata per loro una rapida fine. Vedete, lui afferma qui che l'origine della idolatria coincide con la prostituzione, perché c'è di mezzo una relazione interpersonale che è stata ridotta alle misure oggettive, concrete della cosa. Questa riduzione della persona umana a una cosa, questa cosificazione della persona umana, diventa, per chi è attore di questa impresa, ridurre un'altra persona umana alla misura di una cosa, prostituzione, ridurla, fa sì che quella impresa venga vissuta come un evento mitico, artistico. Divino. L'origine dell'idolatria sta nella prostituzione. in questo dramma interno all'animo umano, che è appunto, vedete, direttamente studiato, analizzato dal nostro maestro in continuità con quello che ci ha appena detto, è questa disfunzione dell'iniziativa umana che si esalta nel momento in cui riduce l'essere umano a un oggetto. Beh, prostituzione qui è un termine che ha un significato molto ampio, no? Ci sono situazioni dove molto varie e anche spesso molto diffuse, per cui l'altra persona umana è un oggetto, è una cosa, è un numero. E forse neanche un numero, è uno zero. Ecco, quando le dinamiche interiori nel vissuto umano compiono questa operazione che riduce la persona umana alle misure di una cosa, lì, esplode una esaltazione, una divinizzazione del soggetto. E appunto è assumere una prerogativa divina in quell'atto che riduce l'altra persona umana a un oggetto, il soggetto umano sta assumendo una posizione divina. E per il nostro maestro, vedete, qui si tratta sempre di un dissesto, di uno stato di corruzione che è interno al nostro vissuto. La vita umana, diceva qui entrarono nel mondo, è il versetto 14, vedete, entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo, gli idoli. Questa vanità dell'uomo in greco è la kenodoxia. Abbiamo già incontrato il termine vanità, in questo caso è kenodoxia, lo svuotamento della gloria. Lo svuotamento della gloria. La vita umana viene svuotata della gloria di Dio. È veramente un fenomeno di avvilimento, di degrado, di depravazione, di corruzione, sì, ma che è il principio dell'idolatria. Assume un valore religioso, sacro, la dimostrazione di una potenza assoluta. Vedete che il nostro maestro va a fondo in tante cose che peraltro sono mica relegate a situazioni lontane da noi, ma sono nell'uso corrente delle nostre relazioni, nel nostro ambiente sociale, dei valori di riferimento, per cui ecco, bisogna lavorare, darsi da fare e portare a casa uno stipendio più o meno corrispondente a imprese che servono a imbrogliare il prossimo. E non ci si chiarisce, non ci si intende, non c'è correttezza. È vero che manca il lavoro, bisogna trovare il lavoro, i nostri giovani, bisogna insegnare ai nostri giovani a imbrogliare. E così lavoreranno. Facciamo un discorso che parte dall'origine. Il lavoro per la vita. Il lavoro per promuovere la vita. Il lavoro per promuovere la vita degli sprovveduti. E certamente, se le cose stanno così, se si impostano così, il lavoro non mancherà mai. Se si impostano così, il lavoro non mancherà mai. Beh, qui sta dicendo che questa vita umana è svuotata di gloria, è vanificata, no? Proprio la kenodoxia. E allora prosegue. Vedete, qui fa due esempi, dal versetto 12. L'invenzione degli idoli, no, dal versetto 15. Primo esempio, fino al versetto 16, poi il versetto 17, il secondo esempio. Primo esempio, un padre, consumato da un lutto prematuro, ordinò un'immagine di quel suo figlio così presto rapito e onorò come un dio chi poco prima era solo un defunto e ordinò ai suoi dipendenti riti misterici di iniziazione. Qui c'è di mezzo l'affetto di un genitore che vuole catturare il figlio defunto tramite un'immagine. Vedete, qui il nostro maestro non sta mettendo in discussione il valore di quell'affetto, di quelle cose, sta cercando di interpretare una situazione che, vedete, nell'iniziativa umana diventa il tentativo di divinizzare la morte, divinizzare la morte. E intanto quel tale imprigiona i vivi. Perché dice che ordinò ai suoi dipendenti riti misterici di iniziazione e poi l'empia usanza, rafforzatasi con il tempo, fu osservata come una legge. Il tentativo motivato dalla sofferenza patita per la perdita del figlio, ma il tentativo di stringere, recuperare, trattenere, impossessarsi di quella morte che, vedete, il nostro maestro intende come tentativo di divinizzare la morte. Anche in questo caso, vedete, c'è una relazione interpersonale che non è sana. Non è sana. È un fenomeno di prostituzione, direbbe secondo la terminologia antecedente. Non è sana. E questa divinizzazione del defunto, che rende la vita prigioniera della morte e diventa una logica di morte imposta a tutti coloro che partecipano al cammino di quel tale. C'è un secondo esempio, versetto 17. Le statue si adoravano anche per ordine dei sovrani. I sudditi, non potendo onorarli di persona a distanza, riprodotte con arte le sembianze lontane, fecero un'immagine visibile del re venerato per adulare con zelo l'assente quasi fosse presente. Ecco, i sovrani comandano, impongono l'obbedienza ai sudditi a distanza tramite un'immagine. In tal modo viene sacralizzato il potere. Già, intanto la realtà personale del sovrano rimane remota, lontana, irraggiungibile, ma i sudditi restano prigionieri di quella che è la loro onirica concezione del potere, del sovrano, della corte, di colui che presiede. E l'immagine dunque diventa in questo caso, ecco, il tramite mediante il quale si instaura questa idolatria, dove divinizzato è il potere, attraverso quelle certe procedure il potere sovrano viene divinizzato. Allora qui dice, versetto 18, all'estensione del culto anche presso quanti non lo conoscevano spinse l'ambizione dell'artista. Adesso qui c'è una nota, una riflessione sull'intervento del tecnico, quello che chiama qui la mia traduzione l'artista, il technitis, l'artista. Anche in questo il personaggio qui considerato certamente ha una sua influenza. Perché? Perché c'è di mezzo la sua ambizione. Spinse l'ambizione dell'artista. Questi, infatti, desideroso di piacere al potente, si sforzò con l'arte di renderne più bella l'immagine. Il popolo, attratto dalla leggiadria dell'opera, considerò oggetto di culto colui che poco prima onorava come uomo, e ciò divenne un'insidia ai viventi, perché gli uomini, e vedete adesso qui sta ricapitolando, un'insidia ai viventi, gli uomini, vittime della disgrazia, ed era il caso del padre che era in lutto per il figlio, o della tirannide, gli uomini che sono sottoposti al potere di chi governa da lontano, imposero a pietre o a legni un nome incommunicabile. Questo nome, Akhenoniton Onoma, è il nome impronunciabile di Dio, è il nome santo, è il nome di Dio. Vedete, l'artista qui considerato può assumere una fisionomia variabile a seconda dei casi, è il cortigiano, è il funzionario della comunicazione, per dire. Oggi un esercito immenso di funzionari della comunicazione. E vedete, i due casi esemplificati precedentemente, la disgrazia, l'esercizio del potere e la strumentalizzazione di una duplice schiavitù, l'angoscia della morte, il fascino del potere, idolatria. E tutto questo, dice il nostro maestro, è profanazione del nome incomunicabile, del nome indicibile, del nome impronunciabile di Dio. E invece è proprio Lui, solo Lui che libera da quella corruzione che è interna al soggetto umano, e solo Lui ci libera dalla schiavitù della morte, dalla schiavitù del potere. E allora, ancora qualche momento, poi vediamo di fermarci e intanto prendiamo fiato, vedete, perché il nostro maestro incalza, non ci lascia mica tranquilli. Adesso, nei versetti seguenti, ci parla delle conseguenze dell'idolatria. Conseguenze, dice. E dice, versetto 22... Poi non bastò loro sbagliare circa la conoscenza di Dio. Essi, pur vivendo in una grande guerra di ignoranza, danno a sì grandi mali il nome di pace. Già, dice, vedete che noi siamo in una grande guerra. Beh, ne sappiamo qualcosa anche noi, proprio noi, come no? Quell'inganno circa la relazione con Dio, che è stata relazione compromessa e all'interno di un circuito dove Dio non c'entra più. È la nostra iniziativa umana che divinizza se stessa. E allora da quell'inganno, da quell'imbroglio, si giunge inevitabilmente, dice, a una grande guerra. Una grande guerra. Megas polemos. Una grande guerra. E vedete, adesso ce la descrive a modo suo, non, rapidamente passiamo in rassegna questi versetti e ci fermiamo. Vedete, una vita che non è più coinvolta nella relazione con Dio, e allora un'ignoranza che viene barattata come pace, danno a così grandi mali il nome di pace, quando questa pace in realtà coincide con la grande guerra. E ce ne parla, vedete, di questa grande guerra adesso in una duplice prospettiva, dal versetto 23 al versetto 27, una guerra che viene celebrata ritualmente, è una guerra, non si combatte semplicemente con i missili o i bazooka, è una guerra che viene ritualmente celebrata mediante la negazione della vita. Poi dirà la negazione dell'altra persona umana, la negazione della propria parola, vediamo, negazione della vita. E dice, in primo luogo, dal versetto 23 al versetto 27, celebrando iniziazioni infanticide o misteri segreti o banchetti orgiastici di strani riti, non conservano più pure né vita né nozze, e uno uccide l'altro a tradimento o affligge con l'adulterio, tutto è una grande confusione. Tanto che non sta facendo moralismo, sta rievocando fatti antichi, ma fatti contemporanei, la sacralizzazione rituale che promuove ed esaspera un disordine scatenato nei rapporti interpersonali, dove l'altra persona in quanto tale è oggetto di negazione. Non sarà la vita matrimoniale, la vita familiare, ma senza bisogno di essere, ripeto qui, giudici di niente e di nessuno, tutto si riduce all'assoluto del soggetto, è negata la vita. Siamo in guerra, e infatti qui dice tutto è una grande confusione, sangue, omicidio, furto, inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, confusione dei buoni, ingratitudine per i favori, corruzione di animi, perversione sessuale, disordine matrimoniale, adulterio, dissolutezza, l'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Qui sono 22 vizi elencati, 22. Realtà senza nome, ecco, un culto dove le relazioni svolte alla maniera di quei vortici che risucchiano l'esistenza umana dentro a una catastrofe infernale, dove l'altra persona è rimossa. Siamo dentro alla logica della prostituzione, come sapevamo, ed ecco, questo significa essere in guerra. Di seguito, adesso dal versetto 28 al versetto 31, dimostrazione della guerra nella quale siamo travolti, là dove la vita è rinnegata, la vita è tradita. Perché? Perché la coerenza personale, la parola che dà identità autentica alla nostra vocazione personale, viene meno. E stranamente, vedete, ma è proprio così. In un contesto nel quale la soggettività umana è divinizzatrice di se stessa, la nostra soggettività umana si rende protagonista della più, come dire, spudorata negazione di sé, della propria autenticità, della propria identità, della propria coerenza. Leggo. Gli idolatri, infatti, o delirano nelle orge, o sentenziano, vivono da iniqui e spergiurano con facilità. Spergiurano con facilità. Come viene? Come viene? Ponendo fiducia in idoli inanimati. Non si aspettano un castigo per avere giurato il falso. Già, lo spergiuro diventa normale. Idoli inanimati, che non garantiscono un bel niente, dici in nome di che cosa? Non garantiscono un bel niente. Ma per l'uno o per l'altro motivo li raggiungerà la giustizia, perché concepirono un'idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli, e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità. Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura, idoli, valori sacri che sono vuoti, ma il castigo dovuto ai peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. Vedete, non ci sono più impegni validi. Il valore di riferimento consiste nel soggetto umano che celebra l'assoluto del proprio vantaggio immediato, questo, l'utile immediato, che poi diventa una schiavitù autodistruttiva, il disprezzo per la coerenza rispetto alla vocazione, alla vita, alla santità di cui si parlava qui. Questo disordine nell'amministrazione di sé, della propria identità personale, fa di questo autocompiacimento, per cui quel che diventa valore assoluto e indiscutibile, che si impone sulla scena del mondo come addirittura un principio di civiltà, è l'interesse, il comodo, il divertimento, per dirlo in maniera più banale, è il vantaggio. Ma questo è un risucchio autodistruttivo, dice il nostro maestro. E qui ci fermiamo, perché ho consumato tutto il tempo e anche di più a mia disposizione per stamattina. Vedete che nel capitolo 15 lui mi prende fiato per un momento, 5 versetti, dove dice: ma tu, vedete quel ma tu importante, nostro Dio, ecco. Guarda un po' il caso nostro, ci è capitato di avere a che fare con te che ti sei manifestato in maniera tale da chiarirci in quale imbroglio, in quale grande guerra noi siamo coinvolti. E sta parlando del popolo con cui Dio ha fatto alleanza, non lo nomina nemmeno, dice, ma non c'è nessun titolo di merito, non vanta proprio nessun prestigio per questo, ma tu ci hai tirati fuori da questo imbroglio, e tirati fuori non dico operativamente, perché le situazioni pratiche sono sempre piuttosto esposte a inquinamenti di ogni genere, ma ecco, possiamo parlarne, possiamo renderci conto, possiamo fare gli esercizi spirituali. Tu, Signore, sei buono e fedele, sei paziente, tutto governi secondo misericordia, anche se pecchiamo, perché peccatori siamo, ma siamo tuoi, conoscendo la tua potenza non peccheremo più, sapendo che apparteniamo a te, conoscerti infatti è giustizia perfetta. E ci fermiamo.